Laser.
Verso il 1912, salvo errori, che comunque sarebbero minimi, mi venne l'idea di scrivere qualche poesia di indole pagana. Abbozzai qualcosa in versi irregolari, non nello stile di Álvaro de Campos, ma in uno stile di media regolarità, e lasciai perdere. Si era abbozzato in me, tuttavia, in una mal tessuta penombra, un vago ritratto della persona che stava scrivendo quei versi. Era nato, senza che lo sapessi, Ricardo Reis. Un anno e mezzo o due anni dopo, un giorno mi venne in mente di fare uno scherzo a Sacarneiro, di inventare un poeta bucolico abbastanza sofisticato e di presentarglielo, non mi ricordo più in quale modo, come se fosse reale. Passai qualche giorno a elaborare il poeta, ma non ne venne niente. Alla fine, un giorno in cui avevo desistito, era l'8 marzo 1914, mi avvicinai a un alto comò e, preso un foglio di carta, cominciai a scrivere in piedi, come scrivo ogni volta che posso. E scrissi 30 e passa poesie di seguito, in una specie di estasi di cui non riuscirei a definire la natura. Fu il giorno trionfale della mia vita e non potrò più averne un altro simile.
L'8 marzo 1914, il giorno trionfale della vita di Fernando Pessoa. Il giorno che cambia la storia della poesia portoghese arricchendola di alcuni dei suoi massimi esponenti. Roberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, creati tutti, nei nomi, negli stili, nelle personalità e nelle idee, da Pessoa che in ognuno di loro riflette un lato di sé. L'8 marzo 1914 comincia a prendere forma un'avventura intellettuale destinata a segnare la cultura del Novecento, un secolo che fa i conti con l'impossibilità di comprendere la realtà complessa e contraddittoria con un unico sistema e un'unica formula. Non è più il tempo dei dogmi, ma delle verità liquide, frammentarie, provvisorie, il tempo dei dubbi. Pessoa ne prende atto rendendosi plurale e molteplice come l'universo, affollata solitudine o sola moltitudine. Una galassia in cui ci farà da guida Federico Bertolazzi, docente di letteratura portoghese all'Università Romana di Tor Vergata. Professore, ci racconti questo giorno trionfale di Fernando Pessoa?
Beh, il giorno trionfale per Fernando Pessoa è il giorno in cui si manifesta la presenza di questi eteronimi, cioè di questi altri scrittori che funzionano come se fossero autonomi. Quindi giorno 8 marzo del 1914, come scrive ad Adolfo Casais Monteiro, è il giorno in cui lui, colto da questo impeto, racconta di getto queste poesie del libro che attribuisce a uno scrittore che è Alberto Caeiro, che è il guardador di Revenius, cioè il custode di greggi. Lui dice: io ho scritto questo libro di getto, una poesia dietro l'altra, eccetera. Quindi che cosa fa? Comincia ad avere coscienza di questo gioco dell'alterità dentro di sé. Ha una manifestazione molto chiara di personaggi a cui lui attribuisce una biografia, una poetica e addirittura una grafia, perché se noi andiamo a vedere lui firma le cose a nome degli altri scrittori che inventa, anche grafie diverse. Ora, che cosa succede? Questo giorno trionfale appartiene alla mitografia, alla mitologia stabilita dallo stesso Fernando Pessoa, che racconta a Casais Monteiro sapendo perfettamente che questa sua lettera sarà pubblicata e sarà comunque divulgata. Che cosa sappiamo noi? Sappiamo che invece le cose non andarono come le descrive lui. Da un punto di vista strettamente filologico, Ivo Castro, un filologo di Lisbona, ha dimostrato nello studio del manoscritto che poi è stato trovato, era in vendita presso un alfarrabista, cioè un libraio antiquario. Questo manoscritto dimostra la presenza di varie campagne di scrittura, correzione dentro il manoscritto e quindi manifestamente una finzione che è creata da Fernando Pessoa, che però su questa finzione costruisce tutta quanta la sua poetica, perché questa finzione non è una menzogna nella letteratura, ma bensì una possibile realtà alternativa a quella concreta quotidiana.
Mi sento multiplo, scrive Pessoa. Sono come una stanza con innumerevoli specchi fantastici che riflettono falsamente un'unica realtà centrale, che non è nessuno ed è in tutti. Perché non definiamo pseudonimi ma eteronimi questi specchi di Fernando Pessoa?
Non sono degli pseudonimi, perché non scrivono soltanto quello che l'autore empirico vuole attribuire ad un altro per non assumerne la paternità direttamente, ma scrivono proprio in un sistema poetico completamente altro, diverso da quello dell'autore principale.
Dunque, Alberto Caeiro, il maestro di tutti, Álvaro de Campos, l'ingegnere navale, Ricardo Reis, il poeta classicista, e Fernando Pessoa, lui stesso. Conosciamo Alberto Caeiro.
Vejo ao longe o frio a chegar e um
Il mio sguardo è nitido come un girasole. Ho l'abitudine di camminare per le strade, guardando a destra e a sinistra, e talvolta guardando dietro di me. E ciò che vedo a ogni momento è ciò che non avevo mai visto prima, e so accorgermene molto bene. So avere lo stupore essenziale che avrebbe un bambino se nel nascere si accorgesse che è nato davvero. Mi sento nascere a ogni momento, per l'eterna novità del mondo. Credo nel mondo come a una margherita, perché lo vedo, ma non penso a esso, perché pensare è non capire. Il mondo non è stato fatto perché lo si pensi, pensare è un'infermità degli occhi, ma perché lo si guardi e si sia d'accordo con esso. Io non ho filosofie, ho sensi. Se parlo della natura non è perché sappia cosa essa è, ma perché la amo e la amo per questo. Perché chi ama non sa mai quello che ama, né sa perché ama, né cosa sia amare. Amare è l'eterna innocenza, e l'unica innocenza, non pensare.
Federico Bertolazzi, chi è Alberto Cairo?
È un poeta bucolico, un poeta neopagano, potremmo dire, al quale Pessoa attribuisce una biografia specifica, cioè un poeta così malaticcio, nato a Lisbona ma che vive in campagna presso una zia e che ha perso i genitori molto presto, in questa finzione di Fernando Pessoa, e però vive appagato del mondo bucolico che ha intorno. Ecco perché lui dice: il mio sguardo è nitido come un girasole, ho l'abitudine di camminare per le strade, eccetera. Perché questo guardador di repagnus, questo custode di gregge, lui dice lo stesso: non ho mai pascolato i gregge, sono i miei pensieri. Quindi vive di una filosofia completamente legata alla immediatezza delle cose, alla mancanza di mediazione tra l'uomo e le cose. E dunque questo suo leggere il mondo, leggere il libro del mondo, è fatto attraverso una serie di tautologie che sono profondamente spiazzanti nella loro semplicità. Che cosa mi dice il vento che passa? Niente mi dice il vento che passa, che è vento e che passa. Oppure mi stendo sdraiato sull'erba, so la verità e sono felice. Vive in questa immediatezza uno spirito profano, limpidissimo, lucidissimo e ammirevole.
Di questa compagnia di poeti fa parte a pieno titolo lo stesso Fernando Pessoa.
Attraversa questo paesaggio il mio sogno di un porto infinito. E il colore dei fiori è trasparente di vele di grandi velieri che salpano dal molo trascinando nelle acque come ombra le sagome al sole di quegli alberi antichi. Il porto che sogno è cupo e pallido e questo paesaggio è pieno di sole da questa parte. Ma nel mio spirito il sole di oggi è porto cupo e i velieri che escono dal porto sono questi alberi al sole. Liberato in doppio, mi sono abbandonato giù dal paesaggio. Il profilo del molo è la strada nitida e calma che si leva e si erge come un muro e i velieri passano attraverso i tronchi degli alberi con una orizzontalità verticale e lasciano cadere gomene in acqua dentro le foglie a una. Non so chi mi sogno. Subito tutta l'acqua del mare del porto è trasparente e vedo sul fondo come una stampa enorme che vi fosse spiegata. Tutto questo paesaggio, filare di alberi, strada che arde in quel porto, e l'ombra di una nave più antica del porto, che passa fra il mio sogno del porto e il mio vedere questo paesaggio, e arriva accanto a me, e entra dentro di me, e passa dall'altra parte della mia anima.
Professor Bertolazzi, collochiamo Pessoa in mezzo ai suoi eteronimi.
Fernando Pessoa, secondo quello che lui racconta, ha vissuto questa epifania di questi suoi personaggi in un modo molto singolare, molto appassionato. E dice, dopo aver scritto le poesie che lui attribuisce ad Alberto Cairo, ha sentito il bisogno di affermare la sua propria esistenza e dunque ha scritto col suo proprio nome, Fernando Pessoa, con l'ortonimo, quello che consideriamo l'ortonimo, che è una delle parole che lui usa in contrapposizione a eteronimo, no? Usa anche autonimo, cioè quando dice che scrive con il suo stesso nome. scrive queste poesie di sciuva obliqua, di pioggia obliqua, che sono le poesie in cui il paesaggio, anziché essere in sé un punto di riferimento esistenziale, diventa qualcosa da modificare, qualcosa da spezzare, e dunque crea questa che è la base di quello che chiamerà l'intersezionismo, cioè attraversa questo paesaggio, il mio sogno di un porto infinito, il colore dei fiori è trasparente, di vele, di grandi velieri, eccetera, comincia una confusione, una specie di ridda geometrica schematizzatissima di piani che si intersecano e che vanno appunto a creare questo suo nuovo, questa nuova dimensione, questa nuova poesia che lui, in questa corrente che inventa in questo momento, appunto chiama intersezionismo.
Tocca ora al classicista del gruppo, Riccardo Reis.
Vieni con me a sederti, Livia, in riva al fiume. Fissiamo calmamente il corso suo e impariamo che la vita passa e non teniamo le mani intrecciate, intrecciamo le mani. Pensiamo poi, bambini adulti, che la vita passa e non resta, niente lascia e mai ritorna. Va verso un mare remoto, presso il fato, più degli dei lontano. Disgiungiamo le mani, perché non val la pena di stancarci. Che godiamo o non godiamo, passiamo come il fiume. È meglio saper passare silenziosamente e senza grandi inquietudini, senza amori, né odi, né passioni che alterano la voce, né invidie che troppo movimento danno agli occhi, né cure che se il fiume li avesse correrebbe ugualmente e sempre andrebbe al mare. Amiamoci tranquillamente, pensando che potremmo, volendo, scambiarci baci e abbracci e carezze. Ma che è meglio stare seduti uno accanto all'altro, sentendo il fiume che scorre e vedendolo. Cogliamo fiori, prendili tu e lasciali sul grembo, e che il loro profumo renda soave il momento. Questo momento in cui tranquillamente non crediamo in niente, innocenti pagani della decadenza. Almeno, se sarò ombra prima, ti ricorderai poi di me, senza che il mio ricordo ti bruci o ti ferisca o ti commuova. Perché mai intrecciammo le mani, né ci baciammo, né fummo altro che bambini. E se prima di me tu porterai l'obolo al fosco nocchiero, niente dovrò soffrire ricordandomi di te. Mi sarai soave memoria ricordandoti così, in riva al fiume, pagana triste e con dei fiori in grembo.
Professore, chi è Riccardo Reis?
Ecco, invece Riccardo Reis è un altro degli eteronimi, uno dei più, potremmo dire, eleganti, raffinati, no? A lui è attribuita una caratteristica particolare che è quella di essere monarchico e di aver reagito all'impiantazione della Repubblica nel 1910 autoesiliandosi in Brasile. Dunque Pessoa attribuisce a questo eteronimo, che è un eteronimo classicista, è un cultore dei classici latini e greci, che scrive delle odi di stampo oraziano e scrive appunto rivolgendosi a queste amate che sono Lidia, Neera, Chloe, e dunque ha una dimensione completamente diversa dagli altri, anche se legata anche lui, questo maestro Alberto Cairo, grazie a questo paganesimo che in qualche modo sorvola e attraversa un po' questi due mondi poetici di questi due poeti.
Di temperamento opposto a quello di Riccardo Reis, l'inquieto, impulsivo, nevrotico, avanguardista Álvaro de Campos.
Alla dolorosa luce delle grandi lampade elettriche della fabbrica ho la febbre e scrivo. Scrivo digrignando i denti, belva davanti a questa bellezza. Davanti a questa bellezza totalmente sconosciuta agli antichi. O ruote, o ingranaggi. Eterno! Forte spasimo contenuto dei macchinari in furia dentro e fuori di me, lungo tutti i miei nervi disseccati, lungo tutte le papille di tutto ciò con cui sento. Grandi rumori moderni. Ho le labbra secche per il fatto di sentirvi troppo da vicino. E la testa mi brucia per il volervi cantare con un eccesso di espressione di tutte le mie sensazioni, con un eccesso a voi contemporaneo, o macchine. Febbrile, guardando i motori come una natura tropicale, grandi tropici umani di ferro, di fuoco, di forza. Canto e canto il presente e anche il passato e il futuro, poiché il presente è tutto il passato e tutto il futuro. E ci sono Platone e Virgilio dentro le macchine e le luci elettriche, solo perché esistessero una volta e furono umani Virgilio e Platone. E frammenti dell'Alessandro Magno, forse del 50° secolo. Atomi che arderanno di febbre nel cervello dell'Eschilo del 100° secolo. Girano attraverso queste cinghie di trasmissione e attraverso questi stantuffi e questi volani, ruggendo, stridendo, bisbigliando, vibrando, sferragliando, gratificando di un eccesso di carezze il mio corpo attraverso una sola carezza alla mia anima. Ah, poter esprimermi tutto come si esprime un motore, essere completo come una macchina, poter andare nella vita trionfante come un'automobile ultimo modello. Poter almeno compenetrarmi fisicamente con tutto questo, strapparmi tutto, aprirmi completamente, diventare permeabile a tutti i profumi di oli, di calori, di carboni, di questa flora stupenda, nera, artificiale e insaziabile.
Prima di congedarci, professor Bertolazzi, le chiedo di introdurci Álvaro de Campos.
Álvaro de Campos invece è l'autore a cui Pessoa attribuisce una vita differente dagli altri. Lo fa nascere a Tavira, nel sud del Portogallo, in Algarve, e lo rappresenta come un ingegnere navale che ha studiato a Glasgow e che ha riportato in patria questa sua ansia e inquietudine internazionalizzata. Lui scrive in un modo che evoca apertamente Walt Whitman, quindi con questi versi molto lunghi, con questa respirazione quasi oceanica nelle sue parole, nelle sue strutture metriche, e che canta la nuova bellezza, anzi la bellezza del nuovo, la bellezza delle macchine, degli ingranaggi, delle navigazioni, dei transatlantici, e dunque una bellezza quasi di stampo futurista. Sappiamo però bene che le influenze del futurismo nel modernismo portoghese furono soltanto iniziali, soltanto al principio, no? Perché poi il modernismo portoghese si costruì tutta una struttura che il futurismo italiano non ebbe. Dunque, questo ultimo personaggio, questo Álvaro de Campos, rappresenta una somma di tutti questi eteronimi, anche perché è lui che scriverà un testo in prosa molto bello che si chiama Note per il ricordo del mio maestro Cairo, in cui Fernando Pessoa metterà in moto, quasi in una forma drammaturgica, tutti questi personaggi che si parlano l'un l'altro e che si confrontano l'un l'altro. Ed è dunque un momento in cui prende corpo questa coscienza di Fernando Pessoa, che è molto consapevole di cosa sta facendo, tant'è che dichiara, no? Io non sono uno scrittore soltanto, ma sono un'intera letteratura.
Un'intera letteratura di personaggi fittizi che dialogano, interagiscono tra di loro, si recensiscono a vicenda nelle riviste letterarie e a volte si intromettono nella vita privata di Fernando Pessoa. Ne fa le spese la sua paziente e rassegnata fidanzata, Ofelia Queiroz, che un giorno si vede recapitare una lettera di Álvaro de Campos, fastidioso, terzo, incomodo, sfuggito al controllo del suo creatore, come ascolteremo tra poco. Ma prima ringraziamo Federico Bertolazzi, di cui vi invitiamo a leggere la traduzione di 50 sonetti di Luís de Camões, altro immenso poeta portoghese, nel volume D'amor si dolcemente, edito da Valigie Rosse. Grazie anche a Giuseppe Ricca e a Giulio Forges d'Avanzati. Un saluto da Valerio Rosa.
Gentilissima signora Ofelia Queiroz, un abietto miserabile individuo chiamato Fernando Pessoa, mio personale e caro amico, mi ha incaricato di comunicare alla signoria vostra, considerando che il di lui stato mentale gli impedisce di comunicare alcunché neppure a una mosca, esempio di obbedienza e disciplina, che alla signoria vostra è vietato pesare di meno, mangiare poco, non dormire, avere la febbre, pensare all'individuo suddetto. Da parte mia, come intimo e sincero amico di quel poco di buono della cui comunicazione, seppur con sacrificio, mi faccio carico, consiglio la signoria vostra di prendere l'immagine mentale che eventualmente possa essersi fatta dell'individuo la cui menzione sta rovinando questo foglio di carta soddisfacentemente bianco, e di buttarla, questa immagine mentale, nel buco dell'acquaio, essendo materialmente impossibile dare questa destinazione a quell'entità fintamente umana, a cui peraltro giustamente competerebbe se ci fosse giustizia al mondo. Voglio gradire i complimenti di Alvaro De Campos, ingegnere navale. Io so che ero il tuo corpo che mi allassa, io so che ero il tuo fuoco che mi affaga, io so che ero il tuo libro che mi insegna, io so che ero il tuo jeito che mi ajeita, io so che ero il tuo ar che mi fascina, io so che ero il tuo gozo che mi infetta. Abrami o sono, arde-me o sonho, preciso morar em ti, tu mora em mim. Abre-me dia, arde-me a fome, quero voltar aqui. Eu só quero o teu corpo que me enlaça, eu só quero o teu fogo que me afaga, eu só quero o teu livro que me ensina, eu só quero o teu jeito que me ajeita, eu só quero o teu ar que me fascina, eu só quero o teu gozo que me enfeita, eu só quero o teu braço que me abraça, eu só quero.